dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 29 luglio 2019, surriscaldati dal clima estivo e tutti pronti per la feria di agosto, solo una cosa rimane prima delle agognate vacanze e dell'appuntamento del lunedì con la notizia, quella digitale, all'italiana. Dallo studio Liguria 1 traslocato di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, per niente jet laggato, Michele Di Maio.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Mamma mia, metà di mille, sembra di fare podcasting sull'arca.
Ce n'erano altri tre, li abbiamo interrotti.
Sì, poi abbiamo detto che erano troppi e quindi va bene così.
E proprio tu lo dici che oggi sei qui a fare squatting, come si chiama? Podcast occupato.
Cos'è lo squatting?
Lo squatting, non si chiamava squatting quando andavano nei
palazzi.
Quando
fai gli squat?
Gli squatter. Sì, no, squat vuol dire ti siedi lì e non te ne vai, dici io sto qui e non mi ma non è casa tua, ma io ci voglio stare lo stesso, esatto. È un cavallo, quelle belle cose di un
vabbè, ma io sto zitto, dai, stasera sto zitto.
Occupazione,
occupazione rigorosamente con la K, però mi raccomando,
esatto. Doppia K.
Buonasera a tutti, permettetemi di salutare Giulio, che è l'unico che non ha fatto casino fino ad ora, è rimasto lì tranquillo, in ordine. Grazie Giulio, rispetto.
Grazie Franco, buonasera a te.
Tutto bene, siete pronti per le ferie? Ci tocca quest'ultima fatica, quest'ultima... Oh, non scappiamo, facciamo qualche speciale, ragazzi, state tranquilli, durante le ferie di agosto qualche cosa vi arriva, se avete qualche puntata in arretrato è il momento giusto per andarvela a recuperare. E poi da settembre siamo di nuovo qui, anzi può darsi che, Franz, io non te l'ho detto, ma può darsi che io la prima settimana di settembre vada via, lo sai che cosa significa?
Che sono via anch'io.
Sì, vai.
Capito giusto.
Guarda come scappa. No, dai, il 2 settembre conduci.
Va bene, dai.
Chi è che ci conduce?
Dai, che il 2 settembre.
Facconi.
Eccomi.
Facconi.
Ricordiamo, allora, devi passarmi un po' di cose, lo sai.
Sì, ti passo. Ma ne parliamo tutto. Dopo. Ti passo tutto, così hai tutto agosto, non andrai mica in giro ad agosto, starai
a Milano. Ma che devo preparare la puntata? Io devo iniziare a leggere, prepararmi.
Ecco, tutto il mese
la scaletta.
Ma scherzate.
A proposito della scaletta di oggi, con cosa cominciamo? L'ultima notizia, questa qui è forte, Reuters. Forte, insomma, la Corte Europea ha fatto presente dopo. Quant'è che è uscito il GDPR?
Con tutti i regolamenti, 25 maggio del 2018.
Quindi un anno abbondante, un anno e tre mesi. Guardate che le compagnie europee che utilizzano il tasto like di Facebook sono passibili di.
Sono birichine.
Denuncia, sì. Perché prima di schiacciare il tasto like dovresti chiedere il permesso agli utenti, perché nel momento in cui l'utente del tuo sito schiaccia il tasto like, i suoi dati finiscono automaticamente su un server negli Stati Uniti, e questo non è bene, è un po' come incrociare i flussi.
Assolutamente.
E quindi un nuovo pop-up ogni volta che schiacci il tasto.
C'è un altro pop-up in arrivo.
Vuoi tu schiacciare questo tasto?
Ma a me sembra che i tasti like sui siti siano abbastanza scomparsi ultimamente.
Sì. Sì,
no,
sì.
Non hanno più.
No, c'è poco interesse, perché comunque la ricaduta in termini proprio di valore è abbastanza bassa, e l'integrazione, sebbene semplice, quella un pochino più profonda e può portare realmente qualche dato agli owner del sito, è una cosa che in pochi fanno. Quello che Facebook permetteva, perché adesso in realtà è abbastanza ristretto, era più interessante, era la parte del Facebook Connect, che era la possibilità di fare, che è la possibilità di fare login con le tue credenziali di Facebook su un servizio privato,
certo,
all'interno di un sito esterno. Il discorso del like è un discorso ormai abbastanza desueto.
Superato. Che è stato, sì, però un cavallo di battaglia, no? Di Facebook negli anni.
Sì.
Nei primi anni
iniziale, tantissimo. Tantissimo, anche per riconoscibilità del marchio al di fuori della piattaforma, al di fuori dei motivi, no? Di azione vera e propria, ma proprio hai uno spazio pubblicitario gratuito, una genialata.
Già. Va bene, dai, andiamo avanti, andiamo veloci. Candidata presidenziale, Stati Uniti, Tulsi Gabbard, giusto il nome, Michele, tu che sei il nostro
io. Non l'ho mai sentita.
Ok, ma come?
No, anche perché ci sono
il commento dall'estero. Non l'ho mai sentita.
Ci sono letteralmente decine, se non centinaia, di candidati democratici alla presidenza per l'anno prossimo.
Ecco, dal nostro corrispondente a Washington.
Fantastico. Altro che costa a costa.
Cioè tutti i democratici che vogliono si possono presentare e poi iniziano a fare
più o meno sì, la
situazione
è quella, ti tiri su due soldini, ti fai un po' conoscere, fai un po' di battage, magari poi ti servirà nella carriera e poi uscirai dalla campagna quando i giochi si fanno un po' seri. Comunque vai pure avanti con la storia.
Ah, ecco, è un modo per farsi pubblicità, ho capito. Però questa candidata alla presidenza ha fatto causa a Google perché dice che Google ha bloccato per molte ore, due giorni dopo che è apparsa nel dibattito per le primarie democratiche, è scomparsa, è stata bloccata dal mostrare i suoi annunci pubblicitari attraverso la piattaforma.
È stata bloccata lei proprio?
Sì, sono stati bloccati l'account che gestiva le pubblicità sue. Sai che molti utilizzano Google per pubblicità politiche, no? Oggi è stato un dibattito abbastanza importante a riguardo. Ed effettivamente, prego.
No, secondo me, tra l'altro, è quello che è successo. Cioè, quello che è successo, il fatto che poi lei abbia dato così tanto risalto alla notizia, facendo riferimento al primo emendamento, facendo riferimento alla libertà di parole.
Posso citarti, Michele, che prima hai detto: lo fanno solo per farsi un po' di pubblicità. Beh. Secondo me è stato esattamente
quello che ha detto.
No, Google mi ha bloccato.
Candy dice, più denuncia Google spendi. Più 10%.
Passi quei 5 euro al giorno di cosa, di colpo ne metti un milione. È normale che Google si faccia un paio di domande per te.
Esatto, qualche ora hanno fatto il controllo sull'account, li hanno sbloccato e basta, la news si è improvvisamente
la news si è sgonfiata, però è da riflettere oggi come, qui Google ha detto un glitch, un problema dei filtri antifrode e cose del genere, però come noi mettiamo in mano il nostro discorso politico nelle mani uno di poche aziende che, la cui trasparenza è tutta da dimostrare, e poi di algoritmi. Un algoritmo, un problema di un algoritmo, un filtro anti-spam gestito ovviamente con meccanismi puramente algoritmi di intelligenza artificiale senza nessun intervento umano se non a posteriori, possono determinare un cambiamento in quello che è la direzione futura della politica dei nostri paesi. È una roba abbastanza non è uno scenario apocalittico. È una roba su cui però riflettere. Cioè siamo...
No, ma non è neanche uno scenario, è oramai la realtà.
Sì.
Perché comunque le ultime elezioni poi il what if è sempre difficile farlo, però si sono sicuramente giocati su questo
poi,
piano qui.
A proposito di what if, Michele, volevo ringraziarti perché...
Prego.
Grazie, tu hai suggerito what if come gingillo del giorno poco tempo fa, o in una sezione, sai, la serie nuova What If eccetera, e volevo ringraziarti. Sì, sei stato tu. Vado a recuperare la registrazione.
What
se
if
ne lava le mani.
Cose.
Sì, è quello sulla startup eccetera eccetera. Volevo ringraziarti per aver aiutato a ridefinire il concetto di cazzata terrificante in quello che è la mia mente, per cui volevo ringraziarti.
Vabbè, dopo me la rispiedi, ci dormo sopra, poi me la rispiedi.
Comunque anche quella tizia che si è insomma sconvolta che le sue mail finivano nello spam più dei concorrenti, non so se avete letto le mail che mandavano, si chiamavano Enlarge Your Politics. Allora, vieni a conoscere la tua candidata ideale dell'est, insomma. Cioè, è voluto dell'impegno, perché poi alla fine della fiera, diciamo, questi algoritmi di Google, seriamente parlando, vanno conosciuti, quindi quanto è colpa sua che ha fatto le cose giuste o semplicemente all'ultimo ha cliccato una campagna al volo e non è partita, cioè, diciamoci anche la verità, insomma, sembrava veramente autopromo totale.
È tutto è possibile.
Sì,
tutto.
Dai, ormai si fa causa a un gigante della rete, si finisce su tutti i media.
Causa, ma neanche, stiamo parlando di appunto di fare un pochino di rumore.
Sì, beh, qui parlava di una causa.
Beh, Suis, no? Diceva il verbo è far causa.
Visto che avete introdotto l'argomento un po' piccante, questo articolo sui bot di Instagram dedicati al porno, a siti porno, a siti di dating online e robe del genere, pare sia abbastanza diffusa questa presenza, questa pratica. Effettivamente ogni tanto arriva su Instagram, no? Un messaggio privato, di solito quando arriva un messaggio privato su Instagram lo cancello subito. Chi è che manda i messaggi privati su Instagram? Non esiste nessuno.
Ma perché se vecchio, ti cerco su Instagram e non mi rispondi?
Ecco, ecco perché. È lui.
Ecco chi era lo spammer.
Che ti scrivo sempre, enlarge your politics.
È il titolo della puntata, mi sa che.
Enlarge your microphone.
Mi sa che di lì non scappiamo. Però
comunque sì,
sì,
beh, su Instagram fondamentalmente quando non sono messaggi di amici sono o messaggi di
adescamento,
bravo, oppure quelli che ti cercano di aggiungere sperando che tu li raggiungi indietro in automatico per poi venderti qualsiasi cosa, insomma questi tentativi. È pieno di spam anche Instagram, però un po' ha resistito senza.
Ma lì non si è mai capito qual è la cosa vuole fare Facebook con. Alla fine farsi un bot su Instagram non è difficile, si trova, basta fare veramente due ricerchine su Google, ci sono degli script in Python, anche abbastanza, lì si possono fare anche abbastanza strutturati, che iniziano a commentare, che fanno il follow, e ti defollowano nel caso in cui non ricambi il follow dopo tot giorni, insomma si può fare tanto, e io credo che Facebook li sappia anche riconoscere con abbastanza facilità, maggior ragione poi quelli che spammano un certo tipo di contenuti zozzi. E però per ora li ha sempre tollerati, sia quelli più benigni, appunto, di andarsi a creare un seguito di follower, che di solito poi sono altri bot, perché poi ci si
ecco, sì, c'è questo inseguimento di bot,
esatto, tutto un rincorrersi di bot che si seguono e si commentano, per ora li hanno tollerati, chissà che un giorno non decidano di far cadere la mannaia, come poi ha iniziato a fare anche un po' Twitter.
Sì, il discorso è quello, un discorso di tolleranza, perché anche Facebook inizialmente aveva un problema molto più forte di quanto era oggi, che poi è stato comunque affrontato.
Perché c'è questa tolleranza? Perché comprano anche ads queste aziende?
Ma non lo so,
pompano traffico?
Non credo, tanto per quello, più che credo. Tolleranza è capacità del ladro a scappare più veloce della guardia, a trovare magari degli escamotaggi per...
No, credo che esatto sia meno evidente tra virgolette la frode, perché comunque si passa attraverso link in biografia, poi ultimamente ad esempio anche la possibilità di andare verso link esterni dalle biografie è stata disabilitata, quindi è stato un passaggio per evitare questa parte qui. La possibilità di uscire fuori dalla piattaforma di Instagram è abbastanza limitata, però c'è uno scontro in questo momento su dentro fuori che genera qualche difficoltà, cosa che su Facebook ad esempio non era, perché Facebook entri ed esci continuamente, Facebook non nasce come chiuso, Instagram sì, molto di più. E quindi sicuramente c'è un tema anche legato all'obiettivo finale dello scam, che su Facebook era diverso.
Leggevo di tutte queste tecniche di questi account intermediati, per cui tu vieni contattato da un account che apparentemente non ha nessuno spam, sembra normale, ma poi vai nella biografia, la biografia linka o d'altro account, e questo a sua volta è quello che contiene gli spam, e ovviamente con meccanismi semplicemente dialettici ti inducono a seguire prima il primo e poi il secondo account, il secondo account però, perché che è quello col contenuto diciamo più spammiforme, più come dire individuabile da parte dei filtri di Instagram, essendo inattivo, non essendo lui a contattare tutti gli utenti, ma essendo l'account intermediario, fa fatica, non viene visto, ecco, dai filtri anti-spam. Insomma, tutte queste tecniche. Deve essere anche divertente alla fine dei conti, no? Programmare. È un po' come programmare un virus, o come programmare, ve le ricordate, i Core Wars? Credo che li facciano ancora i Core Wars, no? Era quel gioco dove tu programmavi una specie di virus in assembler, e c'è una specie di scacchiera virtuale, il tuo tra virgolette virus deve competere con altri sulla stessa scacchiera, riuscire a mangiare gli altri senza farsi mangiare. Era un gioco che andava molto di moda negli anni 90, Core Wars, andatelo andatevelo a cercare. E qui è un po' la stessa cosa, ma in vivo, cioè riuscire a programmare, perché poi questi bot non sono certamente...
Prego. Tu parlavi di questi messaggi che, allora, il primo messaggio che ti arriva è magari è dubbio, vedi foto di qualche ragazza in cui le foto sotto sono diverse da quelle della sopra, quindi già insomma ti viene un po' di dubbi, clicchi e ci sono messaggi che sono espliciti.
No, in questo caso con l'account intermediato non è così.
Il primo account intermediato
Il secondo manda, non è attivo, nel senso non manda messaggi a nessuno.
Esatto, però il secondo ha dei link in biografia che sono abbastanza espliciti, per cui insomma non puoi dire sono finito su per sbaglio.
No, certamente, ma dal punto di vista del filtro anti-spam, il filtro anti-spam che cosa guarda? Guarda gli account che mandano un milione di messaggi e verificano se questi sono leciti. Allora, l'account che manda un milione di messaggi non ha indizi di essere spammiforme, nel senso che non ha donne nude, non ha link vari, eccetera. L'unica cosa è che nella biografia linka un altro account, ed è l'altro account poi, per cui tu vieni contattato da un account che è praticamente vuoto, vai a vedere ma chi è questo, sarà qualcuno che conosco, vai a vedere la mia biografia e nella biografia dice tutte le info su di me qui e linka un altro account che poi ha le fotine oppure linka l'account al sito di dating o robe del genere. E ovviamente a un certo punto, nel momento in cui se ne accorgono, a Instagram è ovvio che correggono il filtro anti-spam per andare a un livello maggiore e inseguire, andare a cercare anche questo. Però ecco, solito gatto col topo, no? Nel periodo tra il momento in cui tu lo programmi e il momento in cui Instagram se ne accorge, manda un'email al signor Zuckerberg che dice sì, è giusto che li cancelliate, mette il timbro, il programmatore inizia a scrivere il filtro attivo, magari passano 2 settimane, in quei 2 settimane il lavoro dello spammer è amplificato per la potenza di fuoco di un semplice algoritmo che gira a macchinetta su un computer, riesce a portare abbastanza traffico da rendere tutto il giochino profittevole. Basta, mi piace. Quando dico qualcosa e rimanete tutti così, mi sento importante, effettivamente.
Non lasciatemi solo. Hai praticamente sviscerato l'argomento.
Sì, ma radiofonicamente non è esattamente piacevole. Allora, però non vi preoccupate. No,
Franco, quante puntate sono che ce lo dici?
Non avete ancora
imparato. È inutile, non tentare.
Vabbè, perché siamo talmente tanti, diciamo, ma chi è che dovrà parlare?
Secondo me conviene fare così, vuole un Franco intermediato. No, in modo che c'è qualcuno che al posto di Franco dice la cosa, così non è Franco.
Ma io ce l'avevo la testa, l'avete vista la testa di legno? No, tu Max non l'hai vista la testa di legno che ho. No,
la puoi vedere sull'account intermediato di Instagram di Digitalia, questo è il trucco.
Ecco, ok. No, non l'ho vista la testa di legno.
Va a vedere la testa di legno sull'account di Digitalia.
È bellissima.
È bellissima.
Stato la testa con le cuffiette. Se notate bene che si ascolta la musica invece
in realtà
di fare
le cuffiette non sono cuffiette, ma sono microfono.
Lo so.
È bella, ve la racconto, è un sistema per rilevare la risposta in frequenza di una stanza, le caratteristiche di chiamiamolo rimbombo di una stanza, le varie frequenze, non come rilevato dal classico microfono onnidirezionale, ma esattamente come rilevato dal apparato uditivo di un essere umano. Per cui è una testa in dimensione naturale, con le caratteristiche di peso, di assorbimento audio di una testa, con 2 orecchie, le orecchie sono fatte in silicone, hanno la stessa forma, sono proprio fatte a stampo, hanno la stessa consistenza delle orecchie umane, e dentro ai condotti uditivi si mettono 2 microfoni che vengono poi collegati a un computer. Per cui quella testa lì rileva esattamente quello che sente una persona messa in quella posizione lì. Si eccita una stanza... Michele, come si fa a eccitare una stanza?
Ok.
Si eccita una stanza con uno sweep di frequenze che vanno da quelle più basse a quelle più alte. E
come si fa uno sweep di frequenze?
Cos'è uno sweep di frequenze?
E soprattutto con i vulcaniani si fa lo stesso? Anche con la forma delle orecchie un po'.
C'è una testa vulcaniana.
Okay. Vabbè, fare un discorso serio con questi qui non è possibile.
Ma dai,
non sei mai contento. Uno parla e non si può fare.
Sono fatto così. Non sono mai contento, è vero. Allora. Dai, basta, mi avete fatto arrabbiare. 2 minuti in pausa che devo ringraziare il nostro sponsor squarespace.com. squarespace.com è la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete. È un sistema integrato Squarespace dove trovate soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare sulla rete. Chi non ha bisogno di un sito web una volta nella vita? I digitaliani in realtà ne hanno bisogno spesso. Qualche volta si tratta del sito della vita, un'idea per una nuova attività sul web, come è stato Digitalia per noi, Gumpit per me un milione di anni fa. Qualche altra volta si creano siti per sperimentare, per imparare a usare questa o quell'altra piattaforma. Questo succede più che altro da studenti, quando si ha tempo libero. Poi via via che passano gli anni, il tempo dedicato a smanettare, smontare, imparare diminuisce, aumentano gli altri impegni, però la necessità di creare siti web non diminuisce, anzi aumenta, perché aumenta le idee, aumenta la propria fama presso parenti e amici che sanno che sappiamo fare i siti, sappiamo smanettare con la tecnologia e ci chiedono una mano per creare il loro sito web per le loro esigenze più varie. E quindi, oh, che palle, uno non ha tempo per le proprie cose, figuriamoci per il sito della gara del club di atletica dei figli o per la farmacia della zia. Squarespace ci libera da quell'ansia, dall'ansia di dover creare un sito per noi o per qualcun altro in poco tempo e con risultati assolutamente professionali, oltre che a un costo assolutamente accessibile. Ci libera dall'ansia poi di doverlo seguire e mantenere online, pulito, aggiornato e al sicuro dagli hacker. E se il sito non è per noi ma per la zia, la tranquillità di poterle dire: zia, ti ho fatto il sito, vedi, si aggiorna così e così, esattamente come scrivi un testo su Word o scrivi un'email sullo smartphone, drag and drop, copia e incolla, eccetera, adesso ci puoi pensare tu. Tutte le funzionalità di Squarespace si implementano così, trascinando i vari moduli direttamente sulla pagina e scrivendo testi, copiando e incollando, oppure trascinando immagini, video dalle cartelle del nostro computer direttamente nell'interfaccia di Squarespace. Trovate moduli per ogni cosa: video, mappe, foto, form, portfolio, strumenti per il commercio online, catalogo, carrello, checkout, carta di credito, tutto. E poi c'è il supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Vi risponde un membro del team di Squarespace, da un ufficio di Squarespace, una persona che lavora dentro alla squadra che sviluppa la piattaforma. Vi risponde di lì e vi aiuta, sia che abbiate un problema tecnico complicato, sia che abbiate una richiesta semplicissima per sapere se qualche cosa è possibile o come funziona. Loro sono lì e vi aiutano, sia che siate un utente pagante, sia che siate in trial gratuita. Perché c'è la trial gratuita? Lo provate gratis senza mettere la carta di credito. Andate su squarespace.com/digitalia e avete la vostra trial gratuita, alla fine della quale niente, non avete messo la carta di credito, non succede niente, ve ne dimenticate, basta. Se però decidete che fa per voi, e succede veramente molto spesso ai digitaliani, me lo scrivono spesso, e beh, se decidete che fa per voi, usate il codice coupon Digitalia, che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora, dai, qui cose più serie. La rivincita dei marchi contro lo shopping online.
Sì, allora, che è successo?
Bravo, riassuntologo, dai.
Che alcuni marchi si stanno stufando, ma guarda caso, dello strapotere di...
Dei giganti,
in particolare del gigante nella stanza che è il buon vecchio Amazon, no? Nello specifico il marchio che stavo cercando, se mi aiutate a ricordarmi il nome,
Sisley.
Mm-hmm. Esatto, Sisley, marchio francese noto in trucchi e altre cose, esatto, di bellezza, ha deciso che, essendo un marchio di lusso, non vuole che i suoi prodotti vengano associati a Amazon, che generalmente è più per oggetti anche spesso economici, offerte, e anzi sono dedicati solamente a determinati negozi selezionati, quindi alle sue rivendite. Quello che ha fatto è stato quindi una causa, se ho ben capito, vinta, grazie al quale Amazon e tutti i suoi rivenditori stavano costretti a cancellare il marchio Sisley dall'intero catalogo. Questa, che può sembrare forse una cosa sciocca, perché dice ok, sparito un marchio, chi se ne frega, mm-hmm, in realtà apre un po' al... potrebbe aprire le porte all'idea di ok, Amazon non è necessario per esserci, anzi esserci potrebbe diventare, soprattutto in un marchio di moda, in quindi in qualcuno che vuole avere un brand potente, diventare qualcosa di controproducente. Questo è un po' il senso.
C'è un tema enorme su questo argomento, che è grave per la gestione commerciale delle politiche anche di vendita nazionale. Il problema è che Amazon fa assolutamente quello che vuole e lo fa gestendo in maniera autoritaria le politiche commerciali rispetto anche ai deal che può chiudere, soprattutto con i temi con i mondi legati alle multinazionali. Vi faccio un esempio: io ho dei clienti che sono aziende che lavorano in tutto il mondo, e il prezzo che loro riescono a fare a me in Italia per cedermi una merce spesso è più alto del prezzo a cui Amazon riesce a rivendere lo stesso prodotto. E parliamo di una differenza tra B2B e B2C in termini di passaggio valore. Questo perché quando Amazon non riesce a fare un accordo con una sede locale di una società, magari fa accordo con un grossista rumeno, polacco, spagnolo, dipende da dove c'è il miglior prezzo, importa il prodotto e ti inonda il prodotto con distribuzione nazionale di un prodotto che esce fuori dai confini e che lo importano loro direttamente nei magazzini locali, e che quindi ti crea un problema di concorrenza anche interna all'interno di un mercato unico, dove chiaramente ci sono politiche commerciali diverse. Ovviamente un prodotto venduto in Polonia avrà un prezzo diverso, lo stesso prodotto venduto, certo, in Italia, spaccando di fatto il mercato e obbligando te, sede locale, a fare un accordo con lui se non vuoi che questo avvenga. E questa è una cosa che sta succedendo, l'ho vista succedere mille volte, ed è una roba veramente molto problematica. Non solo, essendo Amazon una società che ha il suo scanning oggettivamente sul prezzo migliore, nel momento in cui tu fai delle politiche commerciali abbastanza aggressive, stai ben sicuro che entro poco si adeguerà esattamente al prezzo che stai facendo tu, se anche lei ha piattaforma, rivende lo stesso prodotto. Quindi c'è un tema oggettivamente molto profondo legato a come distribuire un marchio, come farlo percepire, che tipo di politiche commerciali fare, come gestire questo tipo di anche distribuzione, che cambia molto all'interno dei flussi nei singoli paesi. E quindi, a mio giudizio, bene ha fatto Sisley a prendere una posizione così forte, perché ovviamente c'è, e questo lo testimonio dal lato dei marchi, c'è parecchia attenzione nel produrre, visto che oggi è un mercato stracompetitivo su ogni cosa, c'è molta attenzione a produrre prodotti di un certo tipo, raccontarli in un certo modo, eccetera eccetera, e poi dopo ti si appiattisce tutta la fascia finale in questo modo, e oggettivamente è un problema.
Sì. Aggiungo due cose a quello che stavi dicendo. Che innanzitutto il problema del, cioè il problema, diciamo, le tecniche di importazione poi da altri paesi della comunità europea, perché poi di quello stiamo parlando,
certo,
non fanno riferimento solo ad Amazon, però è ovvio che quando
cambia la
si
scala,
fa
si, certo,
esatto, quando si fa riferimento ad Amazon cambia la scala e cambia la potenza. E poi aggiungere un altro punto, ossia che spesso questi giri, quando vengono fatti con un bel, con qualche giro di risciacquo di IVA, e quindi c'è, lì poi si parla di altri illeciti, e ad Amazon, cioè, non è responsabilità di Amazon, perché poi come dire, nel momento in cui tu fatturi a un'azienda, anzi no, quando un'azienda ti fattura, se la fattura è corretta ed è legale, tu non puoi andare a dimostrare quelli che sono stati i passaggi dietro, però spesso capita che ci sono passaggi abbastanza ombrosi di merci che vanno avanti e indietro per i confini facendo vari giri di IVA, e spesso poi lì si arriva da una parte alle situazioni di cui parlavamo anche su Amazon, ma poi anche immaginate i prezzacci che fanno nelle alcune catene del mondo dell'elettronica. Spesso arrivano da quei mondi lì, dove appunto non è il supermercato che fa il sottocosto che è responsabile, ma spesso sono i suoi distributori, che hanno dei giri un po' oscuri, ecco. Esatto,
questo strapotere di Amazon, che è una roba particolare. Come il web, la premessa del web era quella di dover rendere possibile tutto a tutti, democratizzare. Da questo come siamo arrivati a un unico gigante che ha tutto e che ha tutto questo potere?
Se tu oggi estrapoli molte delle headline che riguardano il mercato del digital, ti sembra di leggere le cose più vecchie della più vecchia economia del mondo del petrolio. Ed è un tema che fa riflettere, perché ovviamente è un'infrastruttura, no, che dovrebbe garantire la polarizzazione, anzi dovrebbe impedire la polarizzazione di un certo tipo di centralizzazione delle società, invece si è arrivato a questo. Il tema credo che sia legato alla voglia di semplicità, no? E quindi chi ha saputo interpretare per prima questa cosa su un e-commerce unico, su una piattaforma unica, tutti i miei amici sono lì, tutti i prodotti che compro sono lì, e questa cosa qui è stata sfruttata probabilmente.
È comodo.
Da, esatto, si è, la pigrizia muove il mondo, mi disse una volta un fornitore.
Ci sta.
E secondo me è la vera, pigrizia, è una frase verissima.
Sì. La fretta, il avere poco tempo per tutto, avere il tempo. No, riflettevo, una volta si faceva di tutto, no? Avevamo un mucchio di cose, cercavamo un mucchio di cose per passare il tempo. Una volta si andava a raccogliere i pinoli per spaccarli, tirar fuori, no, i pinoli appunto, e fare il pesto qui. Oggi non lo fa più nessuno, perché? Ma perché non hai tempo per farlo? E perché non hai tempo per farlo? Perché passi tutta la giornata su Instagram e su Facebook o robe del genere. E avere sempre meno tempo porta probabilmente a andare in un unico posto, perché poi sarebbe anche bello, no? Avendo il tempo, perché il maglione lo compro qui, la camicia la scelgo là, la frutta la compro lì, la verdura di là perché ce l'hanno più buona. Una volta era così, oggi non è più così, ma perché chi ha tempo di farlo, no? Vado in un unico posto e compro tutto, se è online ancora meglio. E
sì, è un po' figlio anche della,
ma
grande...
più che il tempo è più la pigrizia, appunto. Dici? Questo fatto, se è tutto comodo, no? È tutto, anche c'è, anche, come dire, guardandolo da un punto di vista un po' provocatorio, se la percezione da parte dell'utente finale è che il prodotto è sempre quello e che tu lo compri con un click al prezzo più basso, no? È il percorso a energia minima, no? Che in tutto l'universo funziona. E quindi è questo probabilmente, sì, che sì, ti scatena questa situazione così polarizzata. E diciamo, la cosa che da osservare è che c'è qualcuno che ne ha approfittato. Ecco, che quello che è successo è che c'è qualcuno che l'ha capito prima, che probabilmente ha investito dei capitali forti, importanti prima, e ha accumulato un vantaggio competitivo tale che oggi non riesce più a... No, equilibrare.
Il rischio grande che vedo, soprattutto sui prodotti che fanno fatica, no, ad avere valore aggiunto, quindi tutta la parte di commodity, tutta la parte di prodotto che vive, diciamo, sulla filiera di grande riacquisto, eccetera, vedo il rischio che quel mercato possa subire la stessa crisi dell'editoria, no? Che a forza di rincorrere la parte tech tende ad abbassare la
qualità.
Tendi a abbassare la revenue rincorrendo un modello che comunque non ti permette di stare in piedi, perché veramente su alcune fasce di prodotto siamo vicini ai margini di produzione, cioè stiamo veramente già rosicchiando per fare volumi, tant'è infatti che commentavamo forse qualche puntata fa su questo bell'articolo di Bloomberg che diceva per le società di oggi fare profitto non è più sexy, ma si pensa soltanto a fare i volumi,
a reinvestire, okay.
Certo. Che è una roba malata, certo, assolutamente malata. E quindi questa tensione che dal digital che può stare in piedi, boh, sì, forse non sono d'accordo che stia in piedi neanche sul digital, ma quando porti questa logica del fare volumi e non fare profit sulla merce fisica, entro qualche mese barra anno hai veramente un grande problema. E quindi credo che possa esserci la possibilità che ci sia un problema di quel tipo, con poi società che chiudono, riaprono, i debiti, la filiera, eccetera, eccetera, eccetera.
Anche perché ricordiamoci che la svolta dei conti di Amazon è venuta con AWS, non è venuta con AWS, e poi dopo un po' forse con il marketplace, ma sì, di certo non a vendere le macchinette del caffè o i libri sotto costo.
Tant'è che AWS ha fatto meno 20% e Amazon ha fatto meno revenue secche, esatto, ma subito.
Quindi a meno che appunto un'azienda che vive che vende su Amazon dopo non ha il secondo business di riferimento, ecco, diventa un po' difficile.
Poi è stato quello che è già in passato successo con i mega centri commerciali, cioè il negozietto di quartiere, centro commerciale che ha fatto sparire i piccoli centri usando anche lì un discorso di prezzi, il raggruppamento dell'offerta, pigrizia, e torniamo a quello che diceva Giulio prima. E contemporaneamente,
allora, nella resa verso il cliente sì, nella gestione da parte del rivenditore meno, perché comunque facevi un investimento, decidevi di prendere una parte fisica, portava un certo tipo di traffico nel tuo negozio, comunque mantenevi probabilmente una linea prezzi aderente, se sei una catena o meno eccetera, se non sei una catena magari spostavi location e portavi la tua clientela lì, però se non altro non è il centro
però tu
commerciale
dicevi
che
verso,
verso
il come si chiama, verso le persone, verso gli come si chiamano, gli utenti. In realtà, che io sappia, sì, anche le grandi catene comunque fanno delle proposte di prezzo, perché comunque essere posti in un negozio, certo, in una certa catena, certo, piuttosto certo, che in una determinata posizione, può, è la differenza fra vendere e non vendere. Quindi se quella catena ti dice io compro, certo, e queste sono notizie che sono state fuori l'anno scorso anche in vari servizi televisivi di varie trasmissioni, per cui non è qualcosa di assolutamente
sì, sì, no, però quello che ti dico è che oggi se tu prendi un negozio via Condotti o lo prendi a via Frattina, l'affitto cambia del doppio, no? Quindi più o meno in termini di flussi, traffico, esatto, e più o meno in maniera diversa, però quel ragionamento era stato traslato sul tema di ti porto una grande massa di persone, quindi 30 metri di negozio ti costano 1.000, però poi le politiche commerciali le fai tu. Qui il problema è che non fai neanche più le politiche commerciali.
Giusto, giusto.
Questa è una roba che lascia veramente... Vedi dei marchi, tu dici aziende che fatturano miliardi di euro, che stanno lì, che si inventano, allora no, dai, per evitare questa cosa di Amazon facciamo un box, mettiamo 3 prodotti dentro, perché così facciamo un prezzo che se passa l'algoritmo loro non vedono... Oh, ma siamo matti, è una roba folle.
Beh, decisamente, però sono i nostri tempi.
Assolutamente sì, assolutamente.
Vedremo,
siamo
vedremo
colpevoli
questa...
noi sì, in primis. Quanti pacchetti sono arrivati oggi da Amazon?
No, no, ma certo, hanno
avuto. Alzi la mano chi non ha ricevuto qualcosa, dai.
Oh, certo.
Per cui
vabbè, oggi sei arrivato volo, tu Michele, con Amazon.
Eh? Oggi ha caricato tutto lui, dai, i pannolini hanno fatto la differenza.
Ho portato, sì sì, ho portato la pacottiglia dal Vietnam appena prodotta, l'ho messa.
Sì. Però, diciamo, devo dire come unica cosa che vedo nella, preso invece dal punto di vista del consumatore, quello che vedo è che nel corso degli ultimi 6 mesi ho cominciato, a parità di acquisto e spesa online, ho cominciato a comprare più da store monomarca. Okay. Che hanno investito
perché il capitale di cui oramai disponi, che ti fa sì che insomma Amazon ci vanno i poveri,
dollari, giugno, sterline, cose, ecco, ma sì, ma che ce ne frega,
scarpa,
ma che ce ne frega. Però devo dire, ecco, che le esperienze monomarca cominciano ad essere assolutamente soddisfacenti, e quindi
sì, ci
comincia a esserci qualità anche al di fuori, e magari questo è un segno anche questo dei tempi.
È che Amazon ti dà anche quella tranquillità, no? Perché sei abituato che funziona, che se lo devi restituire non dicono che ti mandano loro la stampata.
Però è
per
abitudine,
portarlo alle
ad esempio,
poste.
Quanti di noi hanno comprato abbigliamento su Amazon?
No, mai.
Infatti Amazon, la grande difficoltà che ha sempre provato a craccare, diciamo, come mercato, è stato proprio l'abbigliamento, e ancora di più quello del lusso.
Mm-hmm. Sì,
perché
sì,
sono
sì,
due cose che si vendono in maniera completamente diversa dallo spirito di Amazon, quella dell'efficienza, quella dell'acquisto frictionless. Invece no, sono prodotti che si vendono in maniera completamente diversa. Se andate sul sito di Yux, che è un'azienda italiana che ha provato, è stata tra le prime a vendere abbigliamento e lusso online, ha un sito che è completamente diverso da Amazon.
Certo.
Amazon prova a usare la stessa ricetta, intesa come la stessa pagina prodotto per tutte le categorie di prodotto. Sul chicco di caffè, dove devi andare a confrontare le tipologie di tostatura e il sapore e l'acidità, allora funziona, ma nei prodotti che non puoi ingabbiare in una tabella, ecco, non funziona. E ci hanno provato anche con la loro marca private label e non ci stanno riuscendo.
È peculiare proprio quello che ritorna a quello che dicevamo prima, cioè dove c'è un prodotto che ha un valore aggiunto sopra, Amazon fa fatica, perché invece quel valore aggiunto tende ad appiattirlo a favore del servizio,
ed è quello che Sisley
rincorre
nel momento in cui chiede al giudice di obbligare Amazon a togliere la sua roba.
Ma sì, anche perché poi per il marchio viene meno, ovviamente nessuno è santo, no, in questo discorso, mm-hmm, però poi nel marchio viene meno il fatto di poter fare ricarichi importanti sulla merce,
certo,
perché poi il ricarico
certo,
importante è legato
vuol
quel
dire
tema
quello,
esclusività, eccetera, eccetera.
Certo.
Quando tu vedi le riunioni di marketing dei retail manager di grandi gruppi, i ragionamenti sono su come ridurre i punti vendita, non su come aumentarli,
come
perché
disse,
non devi inquinare il prodotto.
Come disse un giorno il signor Louis Vuitton, venderemo cara la pelle.
Hai capito?
Però, su questa, veramente, meraviglioso.
E il nostro amico Giulio Gaudiano ci ha invitato tutti al Festival del Podcasting l'anno scorso. Siamo stati, la gang di Digitalia si è riunita lì, è stato un momento felice, bello, interessante, divertente e soprattutto molto stimolante. Quest'anno ci torniamo, ragazzi, non parliamo forse. C'è la politica che ogni anno quelli che hanno parlato l'anno prima non parlano, in modo da avere ricambio. Però poi nel pomeriggio ci saranno i workshop, per cui ci hanno già chiesto che se magari facciamo noi
forse
un workshop.
Okay.
Però comunque, vabbè, probabilmente alcuni di noi saranno lì. Io la settimana dopo ho un impegno abbastanza importante, Giulio anche mi sembra. Giulio non credo che riuscirà a venire, ma io cercherò di intervenire. L'anno scorso siamo
presente
con Eloisa, i due che giocano in casa,
i milanesi
Milano,
stanno a Milano,
Max vedrà lui,
vediamo.
Abbiamo però i biglietti per gli amici di Digitalia scontati a gratis, ma sono in numero limitato, per cui li pubblichiamo nella chat di Digitalia per chi è che segue la diretta, li mettiamo sul sito, nelle note dell'episodio, andate, accattateveli, sappiate che non sono infiniti, sono abbastanza pochi, per cui biglietti gratis andateveli, se, no, non rubateli, se pensate di non poter essere a Milano il 12 ottobre, cos'è, un sabato, una domenica, l'anno scorso era di sabato se non sbaglio.
Dovrebbe essere sabato anche quest'anno.
Sì. Chiedetelo alle vostre alicchie o robe del genere. Insomma,
confermo.
Se pensate, ecco, sabato 12 ottobre, la mattina, da mattina a sera siamo da quelle parti. Se pensate di poter esserci e vi interessa come amici di Digitalia, andatevi ad accattattare un bigliettichio. Elon Musk dice che le Tesla vi permetteranno presto di fare lo streaming di Netflix e YouTube.
Da fermo. Perché è giusto, uno mentre guida deve guardare.
Ma non guidi tu.
Scusami, ho la macchina che guida da sola. Un po' posso dormire, un po' posso mettermi sul sedile fuori a farmi Instagram, ma un po' voglio guardare anche un film. No?
In effetti, nel momento, dice Elon Musk, in cui avranno il regulator, il legislatore, approvare la guida autonoma, la possibilità di guardare Netflix, YouTube e anche di giocare ai vari videogames disponibili sarà disponibile anche a macchina in movimento. Oh, ma ci credono veramente tanto questi di riuscire a fare una guida autonoma, veramente autonoma? O è un'altra sparata, un altro tweet più o meno pubblicitario di Elon Musk?
Ma sai, Tesla sta come al solito molto sotto bersaglio per il tema finanziario, quindi gli earnings e quindi diverse critiche sono arrivate su quel tema lì. Loro sono bravi a bilanciare sempre investendo sulla comunicazione nel futuro, sicuramente da qui ad avere un regulator che ti approva la visibilità di film in movimento
è un po' ne passa.
Hai voglia proprio, quindi ci credono, sì, per carità ci credono, però poi tocca farci credere anche il resto del mondo.
Sanno che non lo fanno perché è colpa del legislatore che non ci dà il permesso.
Che è un po' la politica ultimamente di molte sulla parte tech, no? Avete sentito, molte adesso fanno dichiarazioni dove dicono: noi vorremmo che ci fosse più regulation, noi vorremmo che ci fosse di più intervento, siete voi che
vero,
non fate
in
modo che adesso un atteggiamento scarica barile.
Ah, ecco, ok, quindi anche la mossa di Zuckerberg che adesso vuole non è il fatto che veramente la vuole eccetera, ma sapendo che poi il legislatore sarà lento
per definizione,
e certo, che alla fine la montagna produrrà un topolino, d'ora in avanti avrà lascia passare, perché dirà: abbiamo sbagliato, sì, ma voi avete fatto una legge del cacchio, o non l'avete fatta,
non avete fatto niente,
noi eravamo pronti, la legge non c'era.
Ok, interessante, non avevo pensato a questo. Ci sta effettivamente, da più è diventata abbastanza una moda, hai ragione. Va bene, ringraziamo i produttori esecutivi, poi continuiamo con la nostra carrellata di notizie. I produttori esecutivi, la benzina di Digitalia, siete voi la benzina di Digitalia, siete voi i produttori esecutivi, a meno che non siate in trial gratuita. Ma cos'è sta storia della trial gratuita? E beh, Digitalia parla del futuro, della tecnologia, del software, sono anni che andiamo avanti col software a provarlo in trial gratuita e poi a pagare se lo utilizziamo in pianta stabile. Digitalia segue lo stesso modello, ha funzionato, è un modello che permette di fare podcasting anche in Italia, dove i numeri sono ben più bassi che all'estero, a livello professionale, con un impegno che è quello pari a quello di un secondo lavoro, e e ha funzionato grazie al fatto che gli ascoltatori l'hanno capito e l'hanno abbracciato. Come funziona? Semplice, ascoltate gratis, se poi Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale, intrattenimento e informazione è... Intrattenimento e informazione di solito si paga, pensate al cinema, al teatro, a Sky, al digitale terrestre, alla rivista, eccetera, eccetera. E beh, pensate quanto vale per voi avere un'ora e mezza di Digitalia tutte le settimane e contribuite in base a quello che pensate valga, a quanto pensate sia importante che continui a esistere e a quanto avete di disponibilità. È ovvio, ognuno secondo la propria disponibilità. Noi vi ringraziamo nel nostro episodio in puntata e soprattutto continuiamo a esistere. Ma per quanto riguarda ringraziare, Max, ci pensi tu?
Sono venuto apposta, certo. Eccoci per la produttori della puntata 482. Cominciamo con la donazione singola del nostro semi perpetual executive producer Manuel Zavatta.
Grande Manuel, grazie.
Che è semi perpetual?
Pian piano arriverà a essere perpetual. Ce l'ha scritto lui, che ogni tanto se ne dimentica una e noi lo mettiamo semi perpetual.
Okay,
è anche
okay.
Più bello, perché il perpetual è sempre stato Fabrizio Rubino e oggi abbiamo un semi perpetual.
Benissimo, donazioni singole da 2 euro di Cristian Vidimari e Lorenzo B e la sempre misteriosa donazione criptica di 2,12 euro di Marco Mandia.
Crittografica ma anche criptica.
Giustamente, il codice Mandia qui 2.0
bisogna langue. Impegnarci
bisognerà
quest'estate
bisognerà fare un ricapitolazione e lavorarci un po'. Donazioni
chiamiamo ricorrenti. I migliori crittografi.
Vai.
Tra l'altro è lungo questa volta, non è che Marco Mandia ci pubblica la Divina Commedia a favore di donazioni di produzione esecutiva. Cioè, ecco, ci tocca lavorare ecco a lungo che, qua.
Ecco che il doc ha svelato il codice. Orsi così colà dove si può, te ciò che si vuole e più non dimandare. Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Andrea Bottaro, Maurizio Chiarotto, Valerio Bendotti, Giuliano Leclerc, Marco Giorgetti, Cristiano Belli, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Mattia Lanzoni, Paola Danieli, Fabio Filisetti, tre trattini. C'è sempre tre trattini che ogni tanto
compare. Tre trattini, perché è anonimo.
Tre trattini. Trotterellando, trotterellavano a Trento.
Michele Mondora, Nicola Bisceglie, Franco Santini, Ivan Anselmi e Ivan Vanicelli.
Mitici, grazie a tutti.
Donazioni singole da 5 euro di Massimiliano S e Davide D.
Grazie.
Donazioni ricorrenti da 5 euro di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Gabriele Visconti, Antonio Gargiulo, Flavio Castro, Paolo Massignan, Pierfrancesco Urbano, Douglas Whiting, Dardi Massimiliano, Alberto Crosio e Mauro Schiavone.
E grazie ragazzi, veramente tanta riconoscenza, grazie davvero.
Bonifico ricorrente da 5 euro di Daniele Tomasoni, seguito dalle donazioni singole di 10 euro, dalla donazione singola di 10 euro di Gabriele A, che inaugura la zona Grandi Produttori.
Grazie,
dove
Gabriele.
Troviamo il mitico Maurizio Galluzzo con la sua donazione ricorrente da 10 euro. Ciao Maurizio!
Grande Maurizio, grazie di cuore.
E donazione singola da 50 euro di Francesco Pezzino, che è il lead executive producer della puntata e che ci manda un lungo messaggio.
Grazie Francesco. Ciao, scusa.
Ciao Franco e tutti, ho appena fatto una donazione di 50 euro con Satispay al vostro podcast. I complimenti sono zippati qui. Bravi. Oserei anche fare qualche richiesta. Non so se ricordi, ti avevo scritto l'anno scorso dicendoti che il sito di Digitalia non era molto chiaro. E adesso lo trovo molto migliorato. Potresti per favore indicarmi un indirizzo email per scrivere a Giulio Gaudiano? Perché mi piacerebbe partecipare al Festival del Podcast in ottobre. Credimi, sono così impedito che non riesco a ricavarlo nel suo podcast né dal suo sito, perché non sono fatti per persone ipovedenti. Inoltre, se qualche giorno vi manca un'idea per un gingillo, vi suggerirei la Banca del Tempo, che indico nella mia firma, garantendo che le finalità sono solo quelle di far comunicare e emancipare la gente con e senza disabilità.
Fantastico, per cui abbiamo fatto pubblicità al Festival Podcasting e
perfetto.
Francesco, vieni che siamo lì e ti aspettiamo a braccia aperte. L'email di Gaudiano gliel'ho già mandata, l'ho messo in contatto. E anche la Banca del Tempo, andatela a vedere, la Banca del Tempo, perché abbiamo anche un gingillo estemporaneo fuori sezione. Cosa volete di più? Francesco, allora ci vediamo al Festival del Podcasting e a tutti i produttori esecutivi, grazie di cuore. Digitalia è ancora qui, pronta, si prepara per le vacanze, ma pronta a ripartire poi da settembre, grazie ai vostri contributi che siamo sicuri che continueranno a arrivare anche nella prossima stagione. Sul sito ci sono tutte le istruzioni, PayPal bonifico, Satispay, Bitcoin. Dimenticavo, se provate la beta di Castamatic, vi metto il link anche di quello magari nella nota dell'episodio, della nuova versione. Franz ce l'ha già tra le mani e anche qualche altro ascoltatore. Abbiamo finalmente implementato quel sistema che per i podcast che implementano il link Rail Payment, se cercate, se siete podcaster, cercate su internet, se non lo trovate mandatevi un'email, automaticamente nella pagina del player compare un simbolino con l'euro o col dollaro se siete in America, che vi permette di andare direttamente sulla pagina delle donazioni per quel podcast. È un meccanismo anche attraverso Castamatic per facilitare l'interazione, il finanziamento e la vita dei podcast, che poi sono, è per quello che siamo qui. Per cui andatela a provare e poi probabilmente tra una settimanina verrà rilasciata al pubblico e quindi la troverete anche nella versione per App Store. Ok, proteste a Hong Kong, le facce diventano armi. Francesco, l'hai letto l'articolo? Riesci a farci un riassuntino anche di quello?
Ma allora, è una situazione che iniziavamo a temere già da un po', ovvero come in un periodo di proteste abbastanza importanti a Hong Kong ci siano, cioè l'articolo si apre proprio con questo racconto di questa persona che viene fermata e i poliziotti fanno di tutto per riuscire a fargli aprire gli occhi, fargli mostrare la faccia al suo telefono
per sbloccare,
con la speranza
il telefono,
di riuscire a sbloccare il telefono. Fortunatamente lui, oltre a resistere il più possibile, aveva premuto velocemente 5 volte il tasto di accensione che disabilita definitivamente
il Face ID.
Il Face ID, esatto, è un buon metodo per riuscire a impedire che qualcuno ti forzi sia con la faccia che una volta con le impronte digitali. Certo che se arriviamo a situazioni di questo tipo nel quale le forze dell'ordine impongano quasi un utilizzo della biometria, dei segnali per riuscire a prevaricare e accedere ai contenuti, siamo insomma in un momento in cui la nostra faccia diventa un po' come il nostro poter dire qualcosa di sbagliato contro di noi stessi. Noi potrebbe essere usata la nostra faccia per provare, ottenere delle prove contro di noi.
E poi c'è l'altra faccia della medaglia, perdonatemi la cosa, e dove pare che questa persona sia stato arrestato perché sospettato di essere l'autore di un software che gira tra i protestanti, che serve a riconoscere i poliziotti, guarda un po', tramite il riconoscimento facciale. Perché? Perché questi poliziotti hanno probabilmente comandato da parte delle autorità, girano in borghese, o se non girano in borghese strappano la targhetta con il nome, col numero di matricola dalla divisa, in modo da poter agire anche al di là dei limiti della legge in maniera impunita. E quindi come difesa qualcuno in mezzo a questi ribelli, tra virgolette, questi protestanti, ha pensato di fare un software in modo da poter con un telefonino semplicemente riconoscere da un volto se quello è un poliziotto e qual è il suo nome, in modo da poter poi denunciare eventuali violenze, uso eccessivo della forza.
Si parte da una situazione chiaramente che non è quella di uno stato di pace, uno stato di tranquillità, perché se si corre in questo modo uno contro l'altro, evidentemente la situazione di Hong Kong non è tranquilla, però fa comunque riflettere, cioè un po' il...
Però Francesco, cioè, è vero, ci sono stati diversi eccetera, ma è successo un fracco di anni fa, ma se succedesse oggi sarebbe la stessa cosa. La Diaz, il G8 di Genova, era esattamente la stessa situazione, no? Botte da una parte, botte dall'altra, poliziotti chi erano, chi non erano, sono serviti 10 anni di inchieste, eccetera, per far venire fuori quelli che erano gli abusi e quelli che erano gli innocenti. E ancora siamo nelle polemiche. E oggi il digitale entra in questo, e il riconoscimento facciale è una qualche cosa su cui la società sta riflettendo troppo poco. Perché va al di là delle password, va al di là della sicurezza informatica, va al di là di tutto. La faccia, ci mettiamo la faccia, siamo portati a utilizzare la faccia, certo. Sì, come identificazione, come simbolo come simbolo della nostra presenza, della nostra essenza, della nostra come dire, mi viene in mente fama, non è fama, della nostra reputazione, ecco, e come portatore delle nostre emozioni, vedi i vari algoritmi che stanno cercando di mettere a punto, anche se oggi sono stati sbugiardati chi ha provato a farlo, per esprimere emozioni e quindi riconoscere emozioni tramite riconoscimento del viso e riconoscimento delle espressioni. Insomma, il discorso
è
sul
difficile
viso...
No, è difficile riconoscere per un essere umano l'espressione, il sentimento di chi hai davanti.
Ah, guarda che quando tua moglie arriva a casa incazzata te ne accorgi molto prima che apra
ma
bocca.
Quello se ne accorge anche la mia telecamerina da poche lire che ho fuori da sul pianerottolo. Quello ci vuole niente.
Ecco, oggi è difficile, ma domani non lo sarà. E stiamo...
Pensiamo da quanto parliamo del sorriso della Gioconda, a parte gli scherzi, che non capiamo se è un sorriso, se
sì.
È lì.
Sì.
Tu vuoi dire che il viso è appunto è un valore particolare nel legame che ha con la persona.
Dare via il viso è molto più che dare via
un dito.
Perfetto,
un dito.
Ci siamo capiti.
Diciamo un dito, ok. In generale una riflessione su questa invasione degli aspetti più personali, no? Dell'identità, e del modo in cui appunto vengono poi utilizzati in maniera anche violenta in diversi scenari è una cosa di quelle che sta venendo all'ordine del giorno e sulla quale abbiamo finora riflettuto. Bruttissimo,
però suona bene.
È vero. Troppo poco, quindi sono assolutamente d'accordo. È un po' uno scenario da fantascienza distopica, no? Questo utilizzo dalle due parti del riconoscimento facciale come uno strumento di identificazione del nemico, tra virgolette.
Ma non è neanche fantascienza oramai, in determinate parti del mondo oramai è più che realtà. Ne parlavamo nelle regioni con le minoranze musulmane della Cina, è assolutamente una realtà quotidiana. E Hong Kong alla fine non è tanto lontano, nonostante abbia un governo leggermente diverso da quello della Cina, comunque siamo in quella parte del mondo, siamo... come dire, anche in un utilizzo della tecnologia che è anche persino più pervasivo del nostro. Ne abbiamo parlato tante volte di come i vari WeChat vengono utilizzati, ne abbiamo parlato tante volte di come la sorveglianza sia a ogni angolo delle strade. E poi è tutto bello, sì, fai il check-in all'aeroporto con il riconoscimento facciale, però se il giorno dopo c'è una protesta e lo stesso strumento viene utilizzato come è stato utilizzato ad Hong Kong, ecco, è lì che si creano i problemi, è lì che il gioco non vale più la candela, la tecnologia porta più danni che vantaggi nella società.
Però anche che, scusami, il riconoscimento facciale è un qualcosa che adesso ho avuto modo di sperimentare sia personalmente che al lavoro in tanti modi e siamo ancora abbastanza indietro a uno strumento effettivamente efficace, perché riuscire a educare un sistema perché ti riconosca la tua faccia in ogni situazione ci vuole veramente tanto materiale perché non sbagli e comunque qualche falso positivo compare sempre. Per cui bisogna anche interrogarsi quanto questo sistema funzioni veramente.
Beh, anche gli errori fanno parte della pericolosità dello strumento.
Esatto. Sì.
Ovvio.
Sì.
Il fatto di affidarci o che qualcuno si affidi indiscriminatamente a questi sistemi e che magari si giustifichi, come succede spesso dalle nostre parti, di fronte al pubblico con le varie, no? Emergenza terrorismo, dobbiamo in qualche modo tenere salvi i vostri figli e cose del genere, e quindi fare sì che la società accetti in maniera acritica queste tecnologie che nel momento in cui funziona in maniera ottimale hanno dei pericoli e dei rischi, e quando non funziona in maniera ottimale ne hanno degli altri.
Quando un titolo di giornale inizia con emergenza, tipicamente
certo.
È fumo negli occhi, no?
Beh,
emergenza caldo, ma
certo,
siamo ad agosto,
vuol dire spegni il cervello. Certo. Ma
consiglio di rivedere Minority Report, che era una visione molto lucida di queste conseguenze di un'adozione
a critica.
Certo. Una condizione critica della tecnologia, e lì c'è proprio, no, lo spinta all'estremo anche del fatto del riconoscimento facciale. Lì era il riconoscimento retinico, no, che veniva utilizzato anche per la pubblicità personalizzata, e che poi si arriva all'estremo che per salvarsi da questa situazione il protagonista, non mi ricordo se era chi era, Tom Cruise.
Tom Cruise.
Si deve far cambiare gli occhi.
Ci deve far cambiare gli occhi. sarà quello. Assisteremo a una esplosione della tecnologia e del commercio di maschere avanzate. Ci sono già, no, le maschere,
tutti come Viper Vendetta,
quelle che aderiscono, sì. No, ma non quelle, certo, nel momento della protesta, sì, in piazza va bene la maschera Viper Vendetta, ma per altre cose la maschera, quella aderente che segue l'espressione del viso, alla Mission Impossible, visto che oggi dobbiamo parlare di Tom Cruise,
quella che ti fa cambiare completamente il volto. Immaginati, sì, una larga diffusione di maschere di Michele Di Maio, incredibile.
Mamma mia,
sì, dai, a Milano al Festival del Podcasting andiamo tutti vestiti da Michele Di Maio.
Okay, oh, io non so perché mi sa che non ci vengo molto bene vestito Michele Di Maio.
Io credo di avere dei problemi col ciuffo.
Io ho un 5-6 taglie di...
Ragazzi, okay, 4 di voi e non fanno uno di me.
Michele è inimitabile.
Sei unico e irripetibile. Unico e irripetibile. Poi
consideriamo anche i Vermazzi che si è portato dal Laos, dove cacchio.
Erano 2-3 giorni che volevo usare questo aforisma.
Assolutamente.
Oramai ho gli anticorpi grossi.
Va bene, comunque le contromisure ci sono sempre. Avete visto questi, la contromisura contro gli spammer telefonici e i telemarketer? Questi hanno scatenato una intelligenza artificiale guidata da Watson, dico bene? Sì, Watson,
sì, Watson.
IBM. IBM,
per tenere al telefono per 20 minuti una telemarketer in maniera abbastanza...
Tirando la scema,
sì, facendo finta che c'è un bambino per casa, per cui interrompendo la telefonata 200 volte, ogni volta fondamentalmente che non riusciva a trovare la risposta giusta da dare, interrompendo: dove vai? Stai fermo! Non devi uscire!
Ma scusi, stavamo dicendo?
Sei sicura che questo è il momento giusto? Vuole che la richiami un po' più tardi? No, continuiamo. Si ricorda quelle miglia che lei ha accumulato per la vacanza? Beh, è bestiale.
E poi ho appena finito di sfumare, sono nervosissimo!
Sì, ha detto, e se non mi rompevo il tendine io ero un atleta olimpico.
Mi raccontava un sacco di cose della sua vita. Sì. Completamente.
Avrei potuto lavorare alla NASA e invece sono qui a passare il mio tempo a parlare al telefono con un telemarketer.
La cosa bella è che tutti questi scleri di questa intelligenza artificiale riuscivano poi a che chiaramente è un attore che viene rimontato ma legato benissimo, poi diventano credibili perché poi riesce a dimostrare come lui ha questo momento di sclero per poi tornare, dire, no, ma dimmi pure quello che stavi dicendo.
Esatto. Aspetta che vediamo se riesco a...
E riesce a tenerla veramente legata per minuti finché arriva il capo, che cerca anche lui di subentrare, anzi dà dei consigli. About these credits, qua sta cercando di vendere questa tizia.
Are you ready to tell me why you called?
Yes, I actually am. So is that a yes, no, that you recall these credits?
Do you smoke?
And then I will.
Because I'm having a hell of a time quitting smoking. I have to tell you, it's been now. It's
lei vuole farsi dare dei dati di informazioni su di lui, dicendo che deve confermare dei crediti che aveva da un'agenzia di viaggi per poter fare un viaggio in Florida che aveva vinto un anno fa.
Earlier and talk to my son?
No, I did not, sir.
Oh, yes, my friends call me Captain Second Guess. Ahoy there, or is it?
Oh ragazzi, comunque se ti telefona è dura rendersi conto che stai parlando con un computer.
Assolutamente,
mamma
assolutamente.
Mia, sì. Fa abbastanza impressione.
E lei subito inizia a dire, ma io ti chiamo un'altra volta se ho un problema. Lui, no, ma mi interessa, parlami pure. E questo è un motore che in realtà viene messo in piedi da questa società che si occupa di filtrare, cercare di acchiappare il più possibile chiamate di questo tipo di telemarketer per tenerli al telefono e fargli fondamentalmente perdere un sacco di tempo.
Che è il modo giusto per disinnescare, no? Perché poi alla fine il loro tutto l'esistenza del telemarketing dipende da una analisi precisa costi e benefici. Se tu gli fai salire i costi aumentando le telefonate, il tempo delle telefonate improduttive, gli dai un bello ostacolo al loro modello di business. Dovremmo farlo tutti. Dovremmo,
sì,
avere tutti un bot sul telefono, perché se lo facciamo noi perdiamo noi tempo, no? Non ci guadagniamo.
Dovrebbero
niente.
Essere le telco a venderti il bot. Anzi, invece che venderti Vodafone,
non dovrebbero venderti,
invece che venderti Vodafone rete sicura o quelle palle lì. Se ti vendessero
Vodafone telemarketer sicuro.
Esatto, Vodafone anti-telemarketer. Sei sicuro che ti chiamano tutti i telemarketer?
Oppure un'associazione di volontari per far perdere tempo ai telemarketer.
Però ci vuole una bella voglia, eh. Non so dove lo trovi un volontario, perché trovare un volontario che aiuta i poveretti, che dà la porta da mangiare ai vecchietti, che aiuta i bambini, lo trovi sempre. Ma uno che ci abbia voglia di perdere del tempo a parlare con un telemarketer è dura, eh. Cioè devi essere destinato al martirio.
Se lo vedi come divertimento,
se sei abbastanza incattivito,
una volta.
Infatti questa è un'intelligenza artificiale, comunque, per cui non si stufa, può andare avanti all'infinito, questo è
comunque
divertente.
Io li cerco i modi creativi per fargli capire. Il modo migliore per disinnescarli, perché ti cancellino, è fargli capire, comunque al di là della super cazzola che gli puoi fare tenendoli al telefono 2000 ore, è convincerli che tu non comprerai mai. Per cui li distogli, ti fai togliere di fatto dai loro database, perché se tu gli dici semplicemente ah non ho tempo e gli butti il telefono in faccia, dopo una settimana ti richiamano.
E io le ho provate tutte. Se hai un metodo che funzioni, comunica.
Il metodo che funziona è quello di fargli credere che tu lavori, o tua moglie o che cosa, lavori a quello che ti vogliono vendere. Dice, lei è interessata al trading online?
Io sono il CEO di tutte le compagnie telefoniche italiane, cioè, nonostante mi hanno chiamato.
Se ti dico è interessata al trading online, gli dici guardi, mia moglie lavora alla banca Pinco Pallo e fa investimenti online, non chiamatemi più. Non ti chiamano più, perché per loro è una perdita di tempo. Ti dico, io con questo sistema ho ridotto abbastanza un certo tipo di chiamate.
Io butto giù e aggiungo al blocco. Però
ecco,
funziona anche quello.
Ma cambiano numero.
Cambiano abbastanza spesso il numero. Il fisso non lo abbiamo più installato in casa. Non l'abbiamo messo. Sul fisso dove non puoi mettere blocchi o robe del genere... fisso nella casa nuova, l'abbiamo messo per la fibra, non c'è nessun telefono attaccato.
Non c'è il telefono.
Eh sì, perché se non ti danno gli strumenti.
Sì, anch'io sono arrivato a staccare i cordless dal telefono, cioè non posso disdirlo perché è nell'abbonamento, ma non l'ho attaccato perché ormai ricevo solo telefonate di...
La ratio, il rapporto tra telefonate utili e quelle è una roba impressionante sul telefono fisso. Sì. E i dipendenti Apple che ascoltano i segmenti audio registrati da Siri, venuto fuori. È abbastanza.
Ma fanno un po' a turno, no? Perché la settimana scorsa erano quelli di Google, Amazon.
Apple è il principe della privacy, del rispetto, eccetera. E invece queste, addirittura per attivazioni accidentali, qui parla di gente che sono contractors, per cui non sono neanche dipendenti di Apple, e... ascoltano questi segmenti per capire quando Siri fallisce e per aiutare Siri a migliorare nelle sue performance. Però sentono liti, discussioni private, discussioni di lavoro, addirittura rapporti sessuali. Perché effettivamente per un computer distinguere un sì da un Siri è abbastanza...
però come dire... No, cioè anche lì
frega niente,
te non frega niente, ma chi, no.
Ma chi è
non
che
mi stupisce
attiva Siri durante un rapporto sessuale, scusate, mi sono
personale. Attivazioni per errore, falsi positivi.
A parte tutto, Max, quante volte in generale, senza che stia facendo niente di particolare, ti si accende il telefono e dice cosa stai dicendomi, per cui
Max, cioè, sì Siri è la stessa cosa, no?
Ricordi dell'ultima volta 2 settimane fa.
Perché
ho capito, dai, su, non avevo perso il filo.
Comunque, come dire, non è che mi abbia stupito più di tanto, per un semplice motivo: alla fine della fiera, questi sistemi sappiamo dalle EULA che registrano e salvano, c'è scritto ovunque, vuoi aiutare a migliorare? Per cui è plausibile che l'aiutare a migliorare sia qualcuno che ti ascolti. Poi, non lo so, io non sono così colpito da questa cosa, certo che mi
infastidisce.
Infastidisce, ovvio.
Poi da parte dell'azienda che dovrebbe, no, come minimo darti l'opt-out, oppure nel momento in cui flaggano una tua conversazione che può essere utile per un umano, per capire se è un falso positivo, se è un falso negativo, per capire come, dovrebbe comparirti un bel banner e dire no, questo abbiamo accumulato negli ultimi 30 giorni 10 segmenti audio tuoi che ci potrebbero servire, puoi riascoltarli, puoi decidere se darci il permesso o puoi negarcelo. Questo sarebbe il modo di lavorare di un'azienda che ha la privacy come primo obiettivo, non farlo e farlo scoprire perché qualcuno fa la spifferata.
Sì, dici metterlo negli EULA e fare quello che fanno tutti gli altri.
Eh sì, perché poi sei come tutti gli altri.
Mm-hmm. Può anche chiedere a te, che hai, come dire, tu che hai registrato quel pezzo di audio, di fare la verifica che fa l'addetto di Apple o la persona esterna. Quindi se Siri non è, immagino che siano frasi non riconosciute.
Quello però te lo chiede, cioè tutti i sistemi hanno una pagina in cui puoi andare a dire ho azzeccato, ho capito giusto, e tu vai ad ascoltare, non c'entra niente. Però è una cosa che magari fai la prima volta che lo usi, ma poi diventa un compito, diventa un qualcosa che ti supera in fatica quello che è l'utile che un assistente vocale ti dà. Cioè, se devi anche andare tu a fare training di questi oggetti, non la finisci più.
Il punto è che qualcuno lo deve fare. Nel 2019, certo, probabilmente ancora per qualche anno, qualcuno che sarà un essere umano dovrà fare il training del riconoscimento vocale, ma di qualsiasi cosa che in questo momento ha nella sua tecnologia un'intelligenza artificiale. È una rete neurale, ci sarà sempre bisogno di un essere umano, cioè ci sarà ancora bisogno per un bel po' di un essere umano che farà il double check, che farà la verifica di quelle dei falsi positivi e così via.
Avete letto l'articolo quello sull'utilizzo dei social media e in particolare le applicazioni di editing e di filtraggio delle foto e la correlazione con autostima e soprattutto accettabilità psicologica degli interventi di chirurgia plastica. È una roba abbastanza, questo è comparso su JAMA, su Journal of American Medical Association, sono riviste di un certo peso che non accettano studi campati così per aria, e è un qualche cosa che probabilmente, di cui forse avevamo già accennato o avevamo già ipotizzato, vederlo messo così nero su bianco con uno studio, con statistica e valida eccetera, fa abbastanza rabbrividire, diventa più fluida la nostra percezione di noi stessi con questi filtri, e
diventa peggiore, perché poi peggiore. È lì ci sentiamo è di più quello brutti. Che stiamo parlando, ci sentiamo più brutti perché abbiamo, come dire, abbiamo un mondo di con cui confrontarci, questo mondo che poi a sua volta è un mondo finto, perché ci sono i filtri, perché ci sono le inquadrature giuste, perché c'è l'illuminazione giusta,
luce.
Esatto. E quindi nel momento in cui poi ci andiamo a guardare allo specchio, che ci facciamo un selfie che non è quello che non rispecchia i livelli a cui siamo abituati nella nostra timeline di Instagram, ci sentiamo peggio.
Cioè, scusami, Michele, quando tu vai allo specchio ti fai un selfie per guardarti allo specchio?
No, c'era una virgola tra le due cose.
Però lo specchio è il selfie di se stessi.
Cioè, è vero, sì.
Il concetto di selfie di se stessi è un po', mi sembra un po' ridondante.
È un po' ricorsivo.
C'è del Marzullo.
È un po' meta.
Però certo che è un live selfie lo specchio, non c'è dubbio. Però è un live selfie intimistico, non pubblicabile.
Dipende con chi va in bagno.
Io comunque, vabbè, prima di guardarmi allo specchio mi trucco sempre, così posso scrivere quando mi guardo allo specchio no filter.
E se ti fai una foto allo specchio?
È il selfie selfato.
Esatto.
Perciò dico, vedi, tutto si può fare. Si ricorda.
Com'è che era lo stessino? È da un po'
lo stessino. Il bastone e lo stessino era il titolo, esatto, di una puntata famosa.
Memorabile.
Digitale, certo.
Che secondo me poi come concetto si avvicina molto all'altro che è sempre nella timeline di questa settimana, ossia su come determinate location turistiche si stiano andando a degradare a causa dei cosiddetti influencer, o comunque
hai
delle
detto?
Persone che vedono.
Pazzesco.
Sì, pazzesco. Si faceva l'esempio dei campi di lavanda nella Provenza.
Mia cognata, la moglie di Eloisa, è andata in Provenza la settimana scorsa e questo articolo è venuto, ti giuro, praticamente sul telefono vedevamo le foto su Instagram di sta qui in mezzo ai campi di lavanda e l'articolo che diceva peste e corna della gente che calpesta i campi di lavanda per fare.
Per facile, cioè.
Ma che non solo calpesta, ma che si porta, innanzitutto si porta il guardaroba, perché ovviamente non fai un solo scatto, ma fai un vero e proprio servizio fotografico.
Non era il caso, questo. Però sì, questa roba io non li ho mai visti, ma davvero si portano dietro il guardaroba per farsi il...
Io cioè, a New York li ho visti.
Non ci credo.
E si fanno praticamente un servizio fotografico di selfie.
Sì, sì, ho visto New York, mi ricordo questa scena.
No, no, non di selfie, ti porti il fotografo,
sì, sì, col fotografo.
Ti porti il truccatore, sì, sì, generalmente, e ti porti quello col...
Mi ricordo questa scena meravigliosa, Brooklyn, freddissimo, e lei che aveva tutto il suo set col vestitino, che doveva sistemare tutto qua, tutti incappucciati, brutti, tutti cercava di sentire il meno freddo possibile, lei meravigliosa, perfetta, col fotografo, tutti gli scatti precisi, meraviglioso.
A meno 15 gradi, gelava.
Ma sì, ma no, meraviglioso.
Abbiamo interrotto Michele, dai, continua, prego, scusa.
No, allora, che poi in realtà sì, si tratta, vabbè, ci sono tante considerazioni da fare anche sul concetto stesso di turismo, perché sul concetto stesso di fotografia, perché comunque un certo fotografo all star, cioè le belle foto di paesaggi ci sono sempre state,
sì,
le belle foto scenografiche e sì, preparate,
sì,
ci sono sempre state,
sì,
però nel momento in cui sono decine di persone che vanno in un determinato punto semplicemente, sì, per fare un selfie, si parlava, spesso si fa l'esempio di, adesso non mi ricordo quale sia il canyon, quello che è neanche, anche credo tra i wallpaper del Mac, dove ti portano all'interno di questo canyon, ti portano a fare le foto, perché oramai
l'Antilope Canyon, tipicamente
l'Antilope
uno.
Canyon, esatto, è
sì, l'Antilope Canyon, il tour io l'ho fatto, ti porta, allora siamo all'interno del canyon e poi punta il laser, lì viene una bella foto, lì c'era la foto di Indiana Jones, guardate ora lì, tu un punta il laser all'altra parte, se da qua fate una foto lì,
ti guida a fare.
Comunque,
sì,
sono i tipici meme che girano di queste classiche foto in cui c'è lui a braccia allargate sul ciglio dello strapiombo verso l'infinito, eccetera, e dietro la coda di persone che attende,
esatto,
di farsi la stessa identica foto.
Sì, sì, certo.
Esatto, perché poi di quello stiamo parlando di foto che non aggiungono dal punto di vista artistico niente di più, perché ci sono letteralmente migliaia, se non decine.
Non sono foto per condividere il paesaggio.
Assolutamente no, sono foto per condividere il proprio ego.
Esatto, sono foto che dicono io, è una roba pazzesca. Sì.
La soluzione delle Fiandre, infatti, non è stata quella di mandare via queste persone che, possiamo dire, sono stati dei maleducati a entrare in proprietà privata, a rovinare del lavoro, eccetera, ma a mettere un gigantesco telo sullo sfondo che disturba la fotografia. Che è il modo migliore.
Sono stati laboratori. Il concetto di prima, esatto, delle maschere o dell'intelligenza artificiale contro i telemarketer. Certo, è la resistenza.
Bisogna rovinare un paesaggio per riuscire a convincere.
Anche le mine anti-uomo funzionano bene contro il programma.
Possiamo suggerirlo agli amici francesi che ci ascoltano.
Ma davvero ho detto la moglie di Eloisa?
Sì, prima
fantastico. Volevamo dirtelo, ma poi
ma un dislessico si deve mettere a fare podcasting così, cioè, senza che una legge lo impedisca, ok, va bene. Ho scritto anche, poi ho detto anche, poi ci vediamo al festival podcasting a Francesco Pezzino.
Sì, sì,
una collezione di figure.
Vabbè, ma è l'ultima puntata della stagione,
sì, sì, e poi quello che c'è drag è Michele.
Succede. Esatto. Ma infatti Michele dorme e si sveglia solo quando lo chiami, cioè, non ci hai fatto caso.
Ehi Michele, di la tua.
Chi è?
Non riesco lui a capire, però, questa domanda.
Ehi mica vorrei dire, ah no, non è Michele questa.
No, però lui, cioè, falsi positivi, è sintonizzato lui sulla voce del doc, hai capito?
Certo.
Sì, però io dormo quando sento la voce del doc,
certo, cioè, questa una voce così suadente, ti posso fare, com'è che si chiamava, Sensory Meridian, com'è che si chiamavano,
ASMR.
Michele, dai Michele,
fare un po' di banning però nelle cuffie per riuscire a farla funzionare bene.
E le mappe, le mappe autoguarenti, self healing di Google, bestiale, che prendono tutte le foto pubblicate dalla gente con la mappatura, con la posizione GPS, e le utilizza in automatico l'algoritmo per, tra virgolette, guarire le piantine, le mappe, le cartine stradali, ma non solo la direzione, la strada, i sensi unici, quelle cose lì, i numeri civici, ma anche l'aspetto dei palazzi.
Esatto, usano tante sorgenti. La prima sono le foto aeree, le foto satellitari, con cui cercano di verificare se ci sono nuove strade, nuove rotonde, in generale se la topografia ha cambiato. E poi le foto invece a livello terra, quelle fatte tipicamente dalla Google Car, che vengono usate per, un po' in autonomia, un po' con aiuto umano anche loro, perché se avete presente il CAPTCHA che dice dov'è un semaforo in questa foto, beh, fanno parte comunque dello stesso gioco, per integrare i dati con quello che manca, e cercano di disegnare, pare che siano riusciti a raddoppiare il numero di edifici in 3D in un anno rispetto al numero precedente che avevano fatto in 10 anni. Insomma,
è un bel risultato. Va bene, dai, ultime notizie, quelle un po' più leggerine. L'avete visto la ricostruzione di Shining fatta con Lego?
Sì. Parlavamo di Shining già l'altra volta.
Sì, sì. È una roba pazzesca, ma pazzesca.
Beh, c'è della gente che ha una pazienza certosina.
Una volta facevano le navi dentro la bottiglia, hai presente, no? Quelli che costruivano il galeone dentro la bottiglia con gli stecchini e robe del genere.
Sì, sì.
E questa è una roba del genere. Ci sarà più chi fa i galeoni nella bottiglia? Pochi.
Beh, ma la cosa più bella di questa, non so se avete visto tutto il filmato, ma c'è un secondo filmato che è il making of, che fa vedere proprio come hanno costruito tutti i set. C'è questo plastico sul quale hanno fatto le varie stanze, un po' come si fa in televisione, quindi aperte da un lato, e tutte montate, tutti i vari set. Infatti l'hanno girato poi in 60 ore, che se ci pensate è un tempo piccolissimo, è poco più di una settimana di lavoro, però preparando tutto, quindi riuscendo a costruire questi ambienti.
Bravi, bravissimi, la resa strepitosa.
Beh, ma c'è una comunità immensa, oltre che ovviamente dietro Lego, ma proprio dietro gli stop motion della Lego. È una, credo, delle comunità storiche.
Sì.
E veramente complimenti, veramente.
Si prestano bene, perché il Lego puoi modificarlo facilmente e tiene la forma generalmente, quindi
effettivamente, certo che tiene la forma, è fatto apposta. Come siete? Vabbè. Franz, la installi il software di completamento automatico del codice guidato dall'intelligenza artificiale?
Ma incuriosito molto. Non programmando io, no, ma sicuramente lo vorrei sperimentare. Beh,
pazzesco.
È basato sulla stessa tecnologia concettualmente che muove le smart reply di Gmail, se avete presente, quando iniziate a scrivere, e che dice ciao, come, e ti crea la parola stai, perché sa che probabilmente sarà quella, e si basa sul fatto di aver studiato il contenuto di tante email e quindi avere
Il completamento del codice esiste già, ma è algoritmico semplice, basato solo
sull'introspezione del linguaggio, esattamente.
Sulle librerie, questo invece ti mette anche le variabili, ti mette anche i costrutti, perché
si basa sul codice sorgente più facile da trovare in giro, che è tutta la base dati di GitHub.
Cioè tutto GitHub c'è lì dentro.
Non so se proprio tutto, ma sicuramente ne ha preso una buona parte, tanto che sono una ventina i linguaggi che sono supportati, e ci sarà codice buono, codice meno buono, quindi bisogna anche vedere il risultato, ma pare che, insomma, man mano che uno scrive, soprattutto se sono cose più tradizionali, dice,
cioè, sì, quando tu inizi a mettere il codice, quello che serve per far comparire, che ne so, il box per la selezione di un colore o del font, siccome l'hanno fatto un miliardo di altre volte, questo qui non è che ti mette solo la chiamata alla libreria, ma ti mette praticamente già tutto il tuo algoritmo
e ti mette che il tuo sfondo è rosso, che ha deciso che tutti lo usano rosso, quindi
la maggior parte degli sfondi è rossa, mettiamo rosso.
Esatto. Però qui iniziamo a far scrivere il nostro codice sorgente alle macchine, Max, per cui
ci siamo ragazzi. Vai,
però se uno pensa a quanto testo viene ripetuto comunque nel codice, cosa dovrebbe essere sbagliata, ma di fatto poi viene fatta, insomma, è un buon modo per risparmiare tempo. Tu l'hai provato con Customatic?
Non l'ho ancora provato, non l'ho provato. Non è supportato da Xcode, però da Sublime Text sì, per cui può darsi che lo installi quest'estate e lo provi, giusto per vedere come funziona. Ovviamente lo userò per modificare il codice sorgente di Home Assistant, e così la macchina prenderà possesso della mia casa.
Tra l'altro...
Quando il mondo si autodistruggerà, non pigliatevela con me.
Max, tranquillo, tu l'avevi detto.
Uno dei primi utenti di questo software è proprio uno che sviluppa Home Assistant.
Ah, ecco, vedi, perfetto, siamo a posto.
Frank Nishkov.
Siamo a posto. Esatto. Dai, può darsi che quest'estate facciamo uno speciale home assistant, home automation e robe del genere. Potrebbe essere uno degli argomenti degli speciali estivi di Digitalia. Ma adesso basta, è ora dei gigli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia a fine trasmissione selezionano per voi hardware, software, letteratura, insomma un gingillo che abbia attinenza digitale, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, siete metà di mille, con chi cominciamo? Michele, cominci tu oggi.
Wow, quasi sempre in realtà, non solo
quasi quando ci sei quasi tu sempre. Cominci tu,
cioè, l'hai vista.
Ma perché
cioè, in ordine d'altezza
sei, va bene, diciamo così. Ma no, è come quando no, chi interroghiamo
che sempre quello con la faccia birichina,
certo, è per forza,
esatto. Max, fai produttori, anzi fai produttori, io faccio primo gingillo. Comunque, gingillo di oggi, se vi va di provare un nuovo editor di testo, io sto usando da un po' Atom, atom.io, che è un bel editor di testo che
Sardo.
Fa IO, certo, come è scritto AIO, ovviamente.
Ok.
Che fa tutte le cose carine che vi potete aspettare da un editor di testo avanzato, come può essere un Notepad++, o anche se volete abbandonare il Vim della situazione. Quindi editing, vabbè, è supportato da tutte le piattaforme OS X, Windows e Linux, per la smart autocompletion del codice, non ovviamente ai livelli di cui abbiamo appena parlato, ma ancora quella classica.
Ti prego, dimmi che non è un'applicazione Electron.
Sì.
Che ne so.
È la prima applicazione Electron.
Quindi è meraviglioso per tutto, ma implementerà il 99% delle risorse sul Cray che utilizzano.
Però è bellissimo.
Seriamente parlando, Atom mi sembra proprio la primissima applicazione nata con Electron, perché era l'editor di GitHub. Da cui hanno detto prendiamo Chrome e impacchettiamolo.
Ecco perché c'è il polipetto di GitHub lì che galleggia attorno all'Atom, eccetera.
Esatto.
E comunque perché c'è l'integrazione
Deep
di GitHub.
Tab9 funziona anche per Atom, giusto per.
Ecco, vedi, tutto torna. Ovviamente torna. Gratuita, ci sono i temi, ci sono i plugin, c'è una bella documentazione, poi è anche tutto customizzabile, perché poi c'è anche su GitHub, c'è anche il codice sorgente. Niente, lo scaricatevelo se gli volete dare un'occhiata.
Lo scarichiamo, Atom. E lo proviamo. Va bene, grazie. Qual era l'altro?
Prego.
L'altro editor di testo che va per la maggiore, che gira su Atom, su sempre su Electron.
Visual Studio Code,
che dicono che sia molto bello, però anche quello, ogni volta che carichi un'applicazione Atom è come caricare una un'istanza di Chrome. Hai presente Chrome, il peso di Chrome? È come avere più Google Chrome completamente, sempre che girano in attivo. Per cui
comunque Electron in origine si chiamava Atom Shell, giusto per dire quanto fossero legate.
Vedi, sì. Michele, promuovi queste
storia,
è molto bello. Poi il jet lag, si sa, ma va bene, se avete computer potente e volete usarlo per aprire solo un editor di testo e nient'altro,
ma
Atom
bello
per voi.
Ma
bello
con un sacco di colori.
E poi pensate a Michele Di Maio, che ve l'ha consigliato lui, per cui vale triplo. Grazie Michele,
prego, è sempre un piacere.
Io pensavo portassi un gingillo dal Laos, dal Vietnam, un qualche cosa che segue. Atom mi porta questo, va bene, grazie.
Il mio gingillo estivo da associare all'ascolto digitale è un podcast americano, si chiama
Dopo Digitalia, ovviamente. Dopo Digitalia
insieme.
E si chiama The Age, è una rubrica che si chiama Marketer Brief, è molto interessante perché intervista spesso i direttori marketing di grandi brand che tutti conosciamo. Una delle ultime puntate, poi tra l'altro è particolarmente indicata per periodi di festa, perché c'è il direttore marketing della Patron, che è una delle tequile più vendute al mondo. E
non era quella di George Clooney la Patron?
No, quella di Clooney è concorrente. sono poi formati molto belli perché durano poco, durano 25-30 minuti e ti raccontano le 3-4 cose importanti che devi sapere su quel marchio, le strategie sul futuro, molto di intrattenimento, è veramente ben realizzato. Oh, The Age Marketer Brief, assolutamente grazie. Consigliato.
Grazie Giulio, fantastico. Francesco.
E anch'io c'avevo un gingillo fatto per riempire lo spazio. Un gingillo Electron, no, posso trovarlo se vuoi lo cerco. No, un gingillo fatto per riempire lo spazio uditivo nell'ascolto sotto l'ombrellone fra una puntata di Digitalia e uno speciale estivo. E in questo caso si tratta di praticamente quello che è il libro fondamentale per qualsiasi buon digitaliano, che è la famosa guida galattica per gli autostoppisti, Douglas Adams, che è uscito in un bellissimo, veramente bellissimo podcast fatto da Radio 3. In realtà è un programma che è ad alta voce,
sì, l'ho sentito.
Che è disponibile sotto forma di podcast e in scaricamento, in ascolto sul sito di Radio Rai Play. Merita veramente, perché viene letto da Valerio Aprea, che è un attore che è veramente bravo, la colonna sonora è dei Pink Floyd e il testo è Douglas Adams, quindi insomma se l'avete letto riascoltatevelo, che merita sempre, se non l'avete letto subito, perché
mi mandi un link che sia la prima puntata che perché immagino
no
che
no sono tutte, sono tutte lì.
C'hai un link con tutte le cose.
Oh yeah,
oh fantastico. Tra l'altro si parla in questi giorni di una nuova serie televisiva,
bisogna prepararsi,
in fase di lavorazione, su proprio basata sulla Guida Galattica. E a proposito di Radio Guida Galattica, non tutti sanno che la Guida Galattica è nata come radiodrama, per la BBC e poi dopo è diventata, e io ce l'ho, e se lo cercate lo trovate, se siete abbastanza spiratazzi lo trovate, ci sono ancora in giro per internet tutti quanti i segmenti audio originali e meritano veramente, sono veramente belli, per cui se volete ascoltarli in inglese cercateli, e poi ascolteremo anche questa versione in italiano quest'estate e vedremo. Grazie, bel gingillo. Max, tocca a te.
Eccomi, allora, invece per chi vuole, come dite, oltre che passare il tempo ascoltando, anche applicando un po' la mente, noi abbiamo spesso parlato durante quest'anno, ormai è uno dei temi forti, quello della diffusione di false notizie, no? Dei fake news, che sono un argomento particolarmente scottante legato con la consapevolezza digitale. Ebbene, ho trovato una guida alla Crap Detection Resources, quindi è sostanzialmente un elenco di risorse indicizzato sulle tematiche fondamentali che dà degli strumenti per verificare la validità delle informazioni. La cosa interessante, appunto, è che è stato fatto questo lavoro di sistematizzazione, per cui uno, a seconda del fatto che, per dirvi, nell'indice ci sta, voglio dire, verifiche sull'identità, commenti politici, cose relative al mondo medico, alle immagini, alle leggende urbane, le citazioni su pagine web piuttosto che su Twitter, ci sono degli strumenti di verifica delle informazioni che sono collegati e che sono facilmente identificabili con un semplice clic, e poi uno può utilizzarli per fare queste operazioni di verifica. Crap Detection Resources, vi metto il link, è molto molto interessante.
Grazie Max, sì mettimi il link lì nel back channel, che lo facciamo finire nella notte episodio. Ricordatevi digitalia.fm, notte episodio, in fondo ci sono tutti i link ai gingilli del giorno, come c'è Solver, che è già stato gingillo del giorno tanti anni fa, ma è uscita la nuova versione 3, molto bella. Ve lo ricordo, io lo uso praticamente tutti i giorni, Solver, il mio gingillo per antonomasia, ed è una cosa particolare, è un incrocio tra un foglio di calcolo e un blocco note, perché vi permette di scrivere in forma libera e vi permette allo stesso tempo di fare calcoli come un foglio di calcolo su questo testo in forma libera. Potete mettere operazioni, conversioni, conversioni di valuta, conversioni di unità di misura, semplicemente somme. È una roba molto particolare, difficile forse da spiegare completamente bene in maniera esaustiva a parole, ma nel momento in cui lo vedete c'è nella home page del software più esempi di utilizzo, come fossero dei piccoli video, e vi rendete proprio conto di come può essere veramente lo strumento più veloce per fare i due calcoletti che servono e che uno non vuole sforzarsi di fare a mente, e da tenere praticamente sempre lì, che corre in background, da tirare sul desktop nel momento in cui appunto bisogna fare i conti. Solver.app, insieme a tutti gli altri gingilli del giorno, lo trovate nelle note della puntata. Ebbene, è arrivato il momento di scappare per le vacanze, le pagelle le abbiamo ritirate, i voti ci vanno bene, se non ci andavano bene, tanto ci risentiamo qui a settembre. E non so più che sono partito.
Va bene così. Ci vogliamo bene, buona estate.
Non posso neanche dirvi ci sentiamo la settimana prossima, perché insomma, queste sono quelle puntate che ti tagliano proprio la routine. Ma va bene, noi siamo sempre qui. Se venite su Slack in settimana, come fate spesso, che lo animate, ci siamo anche noi, ce lo portiamo anche in vacanza. E se avete suggerimenti per le prossime puntate, scrivetecelo. Se avete dei suggerimenti per gli speciali, perché no? State all'occhio, tenete il vostro aggregatore, la vostra app per i podcast d'occhio, perché dal canale di Digitalia comunque anche durante le vacanze esce sempre fuori qualche cosa di interessante. Direi che anche per questa sera è tutto dall'Emi Studio traslocato di Sanremo. Un saluto da Franco Solerio,
dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio estivo da Massimo De Santo,
dallo studio vacanziero di Milano Isola un saluto da Michele Di Maio,
buona estate anche da Roma da Giulio Cupini,
ci vediamo a settembre dallo studio di Milano Centro Francesco Facconi,
ci sentiamo a settembre con una nuova puntata di Digitalia.